Buonasera a tutti.
Buonasera Giovanni.
Grazie per ascoltarci e ringrazio appunto Stefano Poma e il caffè per darci questo spazio. E ora do la parola a Enrico. Enrico Rasco. Vai.
Ciao, buonasera a tutti. E continuando il discorso della chiacchierata precedente, in cui abbiamo parlato un po' in modo generale di questa via Mare Male Etrusca, di questa direttrice di viabilità antica su cui si spostavano transumazze e anche commerci, e prendiamo in analisi un piccolo pezzo, diciamo una tappa, però molto, molto importante secondo me, che va dalla Verna a Socana, che sono due punti di questa viabilità molto importanti, ricchi di storia, bellissimi dal punto di vista anche paesaggistico. E però noi prenderemo in considerazione, insomma, dal punto di vista culturale e storico, sentendo un po' Giovanni cosa in questi anni cosa ha conosciuto, ha scoperto di questo tratto, insomma, che è all'incirca 18 chilometri che appunto parte dalla Verna. Sì. No, prendiamo subito in considerazione appunto questa località abbastanza famosa principalmente per il fatto che è un luogo francescano famosissimo, questa località della Verna. Cosa possiamo dire in relazione alla nostra viabilità?
In rapporto alla nostra viabilità, la Verna si raggiunge venendo appunto da Marecchia, no? Scende a Piave Santo Stefano, si sale su da Compito e si arriva sotto il sasso della Verna, no? Sotto il Monte Castel Sabino della Verna, quel gruppo lì, che è un punto importante anche per della pastorizia, perché c'è la croce, la calla, c'è una calla lì, una fonte di pecore subito prima della Verna. E la Verna stessa è un santuario francescano in virtù del fatto che Francesco fu chiamato da Catani, dai signori della Verna nel XIII secolo, fu chiamato per bonificare questa montagna perché era una montagna pagana, no? Intrisa di storie e di letteratura anche, che poi i francescani hanno un po' cancellata questa cosa, hanno cercato di nasconderla, perché molta gente non vuole sentir parlare della Verna come luogo pagano, no? Ma è così che nasce, perché prima del cristianesimo naturalmente c'era il paganesimo, e se non ci fosse stato il culto all'epoca probabilmente non ci sarebbe stato neanche il culto della Madonna, come tutti sappiamo, per i santuari della Madonna che sono tutti nati su luoghi pagani in precedenza, no? Perché ora, quando è successo e come questo passaggio dal cristiano al pagano è diverso in ogni luogo. Però per la Verna lo sappiamo, vabbè, preciso, perché nel XIII secolo appunto che la Verna era, dagli studi fatti anche non solo da me ma anche da un antropologo americano del 1899 addirittura, lui venne a Firenze dall'America per studiare, era un antropologo, uno studioso di tutti, della stregoneria, di tutte queste credenze, no? E a Firenze c'erano molte cosiddette streghe romagnole che venivano dalla parte della Romagna Toscana, Bagno di Romagna, Santa Sofia e giù di lì. in queste zone, che erano, oggi sono più avanti di noi là, ma allora erano molto arretrate queste zone. Infatti la Romagna era molto povera, c'era la gente che migrava dalla Romagna a Firenze e veniva a fare i manovali, come mio zio per esempio, veniva per avere un pezzo di pane, insomma, a Firenze. Questa arretratezza della zona conservava delle memorie che sono scomparse altrove. C'è questo americano, Leland, sostiene in un libro che è diventato abbastanza famoso tutte le tradizioni etrusche della zona, le credenze per guarire malattie, per risolvere i problemi della gente, dei contadini, dei disperati. C'avevano delle cantilene che richiamavano tutte le divinità etrusche e anche romane, no? Si appellavano a queste, perché la superstizione, che è una cosa che sta al di sopra della religione cattolica, della religione nostra, perché alla quale uno che ha un gravissimo problema, in posti appunto un po' arretrati così, si rifà alla superstizione invece che alla religione. E allora erano molto, molto ricercate queste streghe, che hanno conservato delle leggende che poi collimano anche con dei frammenti di storia scritta di epoca antica, come per esempio il fatto che Laverna fosse Laverna è un nome, non con l'articolo, senza articolo, proprio Laverna. E se uno guarda anche da Poppio o da Bibbiena, vede che c'è una figura sdraiata ma senza testa, si vede la spalla, poi si vede il fianco, giù e il continuo della gamba verso destra, no? La testa manca, è una divinità, e questa era vista dagli antichi come una divinità, come accade per tanti fenomeni naturali di geologia che ci sono, sassi, fiumi, sorgenti, cose, insomma, sono punti strategici per le credenze, sono posti particolari dove c'è l'acqua che benefica. Ecco, questa pietra della Verna, questo gran sasso della Verna, naturalmente dava nell'occhio a tutti. Chi guarda dal Prato Magno vede questo sasso, vede questa spalla, diciamo, il fianco. Ora, la visione, diciamo, antropica di questo fenomeno geologico si esprime in questa maniera: c'è la spalla e il fianco, la parte, diciamo, il sasso spicco della Verna, la parte sessuale di questa divinità femminile, e è lì che San Francesco, proprio nella vagina di questa figura, a dormire proprio, c'è proprio il letto di Francesco è lì, in quella zona. E fuori, nell'accesso, quando si scende giù per le scale e si va in questo luogo, si vedono tutte queste crocelline che la gente scalfisce nelle pietre, no? E vuol dire per togliere il maligno, il cattivo, no? Per bonificare il sasso, ci sono tutte queste croci. Se ci fate caso, sono incise nella
storia. Sì, sono tantissime.
Tutte queste cose qui per sconfiggere il maligno, e infatti poi la Verna è diventata il monte più santo del mondo.
In virtù volevo fare solo una digressione, ma insomma, un chiarimento. Ma,
sì.
Appunto, pensavo, a parte che a noi ci interessa solo il fatto storico, antropologico, non ci interessa della fede, della religione, non è una cosa che riguarda questa chiacchierata. Sì. Però è particolare, cioè, facendo riferimento alle leggende, perché la storia di San Francesco sono leggende, si chiama la leggenda Maio, cioè, sai, ci sono state varie leggende, poi questo cardinale Bonaventura, come si chiamava, fa sparire le precedenti e rende ufficiale la sua, che è la leggenda Mario, no? Perciò
sì.
C'è stato un po' di,
sì,
come dire, di conflitto di, in, questa, certo, in questa genesi di questa storia, no? Di questa leggenda. È, sì, sì, è particolare che però per un fatto, come dire, poi anche mitizzato, cioè un fatto molto importante come le stimmate, cioè sì, la prima stimmata, cioè le prime stimmate penso che siano nella storia cristiana,
sì, sì,
vengano, cioè venga scelto un posto, mettiamo che, faccio un'ipotesi ma molto, cioè, sì, remota, che non ha niente a che fare con la fede e la religione, mettiamo che in questa leggenda viene strutturata per creare un mito, per creare, cioè per diffondere questo, il, questa, questa mito di questo santo, insomma, che è il santo più importante della cristianità, l'alter Cristo, no? Lo chiamavano l'altro Cristo, cioè viene scelto proprio un posto come la Verna. Lui ha, ha il massimo, massimo della sua curva di santificazione è alla Verna. Perciò
che è un luogo che ha un grande potere, no? Ha sempre avuto, ha sempre sentito questo grande potere in questa zona, di questa, questo grande masso che è stato spinto su delle forze endogene, no? E scivolato su questa creta. Anzi, si pensa, anzi, sembra che sia vero che sotto questo masso della Verna ci sia una grande, uno spazio, un gran lago di acqua. Che appunto era l'acqua che anche benefica di chi andava a, a, a chiedere i favori agli dei, insomma, di andare a questa dea. Ora, questa, questa divinità diventa un luogo appunto di attrazione per le popolazioni. L'archeologia e l'analogia, no? Facendo un'analogia con la Grecia e con quel periodo lì etrusco, e vedendo tutti questi frammenti etruschi di tegole, che è pieno di frammenti di tegole la zona appunto del Sasso, quando si scende giù.
L'hai verificato te?
Sì, ci sono tutti questi, questi frammenti di tegole etrusche e romane. No, e poi abbiamo trovato, con mia sorella è un'archeologa vera, non che, le, che si dicano archeologi e poi non sono. E io l'ho aiutata, io l'ho trascinata io da piccolo nei boschi a cercare le cose, che delle 60 anni ci si occupa di queste cose. Allora, avendo fatto degli studi profondi in Grecia anche io, e vedendo questi frammenti di tegole e trovando anche una macina del mulino per macinare la farina, eccetera, delle eventuali persone che stavano sotto queste tegole, vuol dire che c'erano delle capanne che la gente, che i pellegrini costruivano per stare e rimanere per un certo tempo in questo posto, perché se dovevano fare da mangiare, se c'era la macina della farina, vuol dire che lì si faceva da mangiare, anche si pernottava, si stava lì del tempo per chiedere i favori alla divinità e per rimanere fino a che non si era soddisfatto.
Però ora faccio un po' l'avvocato del diavolo, tanto siamo un argomento. Dicevo, ma come mai, come ti spieghi la mancanza di manufatti votivi a differenza del lago degli idoli? Che ce n'è?
La spiego anche il fatto che non è stato scavato questo posto. Io parlo di tegole di superficie, se uno scava in questo posto qui troverà anche delle cose. E certamente negli anfratti dello spacco della Verna ci possono essere anche queste figurine di come il lago degli idoli giù sotto, ma come si fa? Sono state,
allora, costruite. Sono la persona più lontana da essere un dietrologo, per l'amor del cielo, a me mi interessa quello che è, però il Sasso Spicco, l'apertura del Sasso Spicco, cioè la frattura, ci hanno fatto un solaio, non c'è, io ho visto una stampa del 600, del 700, che continuava, cioè il Sasso Spicco continua la frattura, invece c'era un piccolo passaggio attaccato al sasso.
È del tutto possibile che questi donne fossero stati lì.
È stato coperto.
Certo, è tutto coperto.
con nessuna intenzione, probabilmente, con nessuna intenzione, però
No. Non è... se c'è della roba è lì sotto in questo spacco, naturalmente.
Lo spacco continuava.
Ora io voglio dire l'analogia, io faccio un'analogia con Epidauro, per esempio, dove c'era i pellegrini arrivavano e si incubavano, cioè stavano, si mettevano in delle casette piccole, dei cubi proprio, e io immagino questi cubi alla Verna con le tegole, tutte le tegole che c'è, coprivano delle case di creta, di legno, qualcosa del genere, no? Perché le case degli Etruschi dell'epoca erano di mota, fango, sassi, e le tegole erano di terracotta, come quelle che abbiamo ora noi, no? Il colpo e la tegola piatta, il colpo e la tegola piatta. Erano fatte così, quello è quanto si trova lassù. Quindi io credo fermamente che lì ci fosse un santuario con questi ricoveri per pellegrini che stavano lì a aspettare di avere la grazia, insomma, diciamo, dagli dei, no? E la Verna, chiusi della Verna, era fra l'altro anche un punto di passaggio, perché chiusi è una chiusa proprio, c'è questa cresta di monte che divide la Val Tiberina dalla valle, diciamo, dell'Arno, no? E quello è un passaggio anche come una dogana, no? E lì transitavano i mercanti che venivano dall'Adriatico per andare al Tirreno e viceversa, e queste tracce hanno lasciato questi mercanti, sono nel cimitero di Compito. Ci sono le tracce di cocci, eccetera, di tombe, di gente che moriva lì, anche perché veniva assaliti da questi, dai delinquenti che si nascondevano in questi anfratti della Verna, e sono cocciame che è sia etrusco sia marchigiano, no? dei Piceni, insomma. E quindi, voglio dire, ci sono molti indizi di questa cosa. Qui c'è un passaggio antico che appunto faceva capo a questa zona molto importante, perché era un santuario anche allora, naturalmente non è un santuario cristiano, è un santuario con le divinità, le divinità che credevano a quell'epoca. Poi fu costruito questo castello, e come ho sempre detto, i castelli servivano per riscuotere i pedaggi. Lì c'è il castello di questi Cattani, che faceva soldi con chi passava. E
comunque, questi Cattani, io...
Cattani vuol dire capitani. Insomma,
con le ricerche lo chiamavano Conte, ma Conte non era.
No, erano...
Erano vassalli sia dei vescovi, cioè si sono alternati, mi sembra, ora non vorrei sbagliarmi, sì. Sia dei vescovi d'Arezzo e dei conti Guidi, che erano gli unici due conti reali della provincia, insomma, nel territorio dell'attuale
provincia. Erano insomma gente insomma, erano capitani, guerrieri di ventura, insomma.
Ecco, sì, che gli era stato affidato.
Avevano un gruppo di uomini guerrieri che servivano, li facevano servire a chi pagava. Insomma.
Ma infatti poi questo castello non aveva, credo, tanti coltivi, cioè più che altro aveva avuto pascoli o poco più, perché...
No, campava di balzelli.
Di balzelli, per forza.
Sì, perché... sì, di pedaggi. Perché se no si moriva di fame. Chi c'è?
Già, anche...
E pecore.
Il piccinino, c'è una frase storia, questo condottiero, quando a metà del 400 entra nel casentino, dice del castello di Chiusi, io qui non ci rimango perché cavalli, sassi non li mangiano.
Preciso.
Perciò...
Sì, però... Le capre, le pecore, il passaggio di questo bestiame.
Le pecore, sì, ma...
Passava, questo bestiame transitava proprio. C'era soprattutto delle vacche chianine che venivano allevate nella zona di Sestino, là, no? Passavano tutte, come oggi, no? Come oggi là ci sono tanti allevatori di bestiame, e dovevano passare tutto di lì perché anche loro andavano a brucare in Maremma.
Sì, no,
ai mercati, eccetera.
ricordavi la croce della canna, e si vede benissimo, cioè si vede che la vegetazione attuale è una vegetazione molto recente e che tutta quella zona è stata, partendo dal Monte Calvano, venendo verso la Verna e passando alla Croce della Calla, era proprio una calla, appunto una conca, senza vegetazione come c'è ora, arborea, arbustiva.
Io mi ricordo anche andando lassù, passando allo Spino, c'era tutto bestiame a pascolare.
No, quello...
gli alberi sono cresciuti dopo da sé, così.
Sì, no, c'è una vegetazione che avrà massimo 40-50 anni.
Sì, infatti.
Non di più.
Tutta la cosa, la Catenaia, no? La Calvana, la giù a Prato, il Prato Magno, tutti i prati. Ma anche la cresta dell'Appennino nostro, fino al Mugello, eccetera, ci sono fotografie anche degli Alinari dove c'è un albero, Pensate che la gente doveva, per fare il caffè la mattina, aveva bisogno della brace e del carbone, perché non c'era il gas. Quando arrivò la bombola del gas a casa mia negli anni 50, si toccava il cielo con un dito, perché si doveva prendere la brace, accendere il fornello e fare il caffè in quella maniera lì, se si voleva fare colazione, se no non c'era perso. Allora c'erano tutti questi sacchi di carbone e di carbonella che venivano dagli alberi e venivano trinciati tutti. Non si salvava un albero, qualsiasi cosa veniva bruciata per far brace o carbone. Questo la gente non lo sa, che a Firenze portavano tutti questi sacchi di carbone e li lasciavano nelle porte per gli inquilini di ogni porta, no? Che c'erano diversi inquilini su dei palazzi, e lasciavano questi sacchi di brace di carbone giù. Per dare la possibilità a tutta questa gente di mangiare, pensate quanta brace e quanto carbone, se si paragona anche a oggi, no? Anche allora dovevano scaldare l'acqua per lavarsi, dovevano scaldare l'acqua per far mangiare, insomma, tutto per bere, per lavare.
Sì, no, una gestione del territorio completamente ribaltata.
Sì, così. Ora, i cattani, questi... avevano questa chiesa che faceva capo a questa chiesa qui della Madonna a Vezzano.
Quindi continuando sulla nostra strada.
Sì, continuando questa strada, si arriva a Vezzano, che è proprio lì a Chiusi, e è una chiesa che si vede che dà anche l'idea che ci sia stata qualcosa di pagano in precedenza, perché sono sassi cubitali, no? Che delle pietre cubitali, quindi è stata sviluppata nel periodo romanico, ma c'era qualcosa in precedenza. E comunque è su questo percorso che dalla Verna scende giù verso l'Arno, no? E tocca appunto questo paese.
Ora, ecco, passo passo ti chiedo sui vari toponimi, che Vezzano è proprio una pieve. È una pieve che sembra che addirittura c'è una targa che ricorda la tradizione, che dice che ci sia stato battezzato Michelangelo. Ora questo
sembra
che sia stato popolane che si trovano, però può darsi.
Sì. Stava battezzando Slitica su questo Michelangelo.
Sì, no, sono quelle cose, vabbè, che comunque... Ho letto anche che è dedicata a Santa Maria, alla Santa Maria Assunta, ma che il patrono del paese sia San Michele Arcangelo, però mi potrei sbagliare anche lì.
Ma la chiesa della podesteria di Chiusi è dedicata a San Michele Arcangelo, e quello che è battezzato anche lì, ma può essere stato battezzato nella chiesa che è più antica. Comunque. Sì. L'epoca di Michelangelo non è molto antica, siamo nel 500, quindi...
Lui è nato nel 474.
Sì, voglio dire, siamo in un'epoca in cui Firenze aveva dominato, diciamo, questa colonia, no? Questa colonia del Casentino e l'Alta Val Tiberina. Era la colonia di Firenze dalla fine del 400, si era considerata la colonia. E sono stati mandati questi coloni da Firenze a essere possidenti dei terreni, no? I terreni buoni da coltivare erano dei fiorentini. Come i fiorentini si comportavano come gli inglesi in India, lo stesso. Che Bibbiena era il centro coloniale di Firenze, quel santuario della Madonna del Sasso, e da lì dominavano tutte le risorse del territorio, soprattutto le pecore e anche quel poco che c'era di grano o di vino.
Addirittura, infatti, c'era proprio una, mi sembra ci fosse proprio una divisione e uno, come dire, un limite per la vendita del panno casentino, solo in Casentino, non doveva andare, non doveva essere venduto a Firenze,
Ah. Sì,
nei mercati di Firenze, cioè era
certo.
relegato al, insomma,
Sì, sì.
c'è. Ora non so di preciso, però c'era proprio una gestione anche molto oculata
Di tutte le risorse,
delle
sì. Niente,
risorse, sì, e
allora volevo
anche
aggiungere anche ripetere, perché ho già detto che la lana, l'arte della lana di Verucchio, Nemarecchia, si è trasferita sull'Archiano. Sulla Staggia, quindi queste
ma
cose sono
questa
eh?
ora a chi interessa, non è che ci
Sì,
sarà,
questo non c'entra,
però
ti faccio
a noi
dire.
interessa molto. Cioè, come fai a dedurre uno spostamento? Cioè, è una cosa rilevante, insomma, come si fa? No, per far capire anche come si fa a dedurre che un'industria
Dedurre queste cose si fa come fa Poirot, Poirot di Agatha Christie, è un detective che è differente dallo Scotland Yard, dal dominio dello Scotland Yard, no? Perché uno, lo storico che lavora su un'epoca in cui non ci sono scritti, deve usare la testa e capire il comportamento umano, la tradizione. E con questo
Eh
si
no, ma
lavora
te, ecco,
con le
cos'è,
analogie,
quindi,
e con la
cos'è
logica.
che ti ha dato l'intuito di capire che da Verrucchio si sono spostati
Sì,
a sullo
perché
Staggia?
lì quella tradizione è finita, è morta, no? Invece si è sviluppata in questi posti dove c'è l'acqua, perché la ricchezza. A parte i pascoli dell'Appennino, del tipo della montagna, del Falterona, eccetera, ma c'è l'acqua di questi due fiumi. L'acqua è molto, molto importante, fondamentale per l'arte della lana, credo, no? Mi pare che ormai tutti lo sappiano, anche se non sanno che la lana produce la pecora e che la pecora la bada il pecoraio, perché nessuno vuole essere pecoraio, non si parla mai di pecore. Nei libri del Medioevo non si parla mai di pecore, però si mettono in dubbio il fatto che all'epoca etrusca ci fossero le pecore che andavano a Maremma. Se hanno dei dubbi, glieli levo io, me lo chiedono a me e glielo spiego. Comunque lo
Sì,
spiegano in
no.
Inghilterra che la transumanza non l'ha inventata l'uomo, ma l'hanno inventata le pecore e gli animali brucanti, l'hanno inventata loro, quindi non hanno bisogno dell'uomo che decide. Che ci deve essere la transumanza c'è sempre stata. Quando c'era gli animali c'era la transumanza. Comunque andiamo avanti. Questa strada, dopo Vezzana, scende giù sul fianco di quella che era l'antica via di crinale di questa montagna, no? Di questo bastione che parte da Ravenna e va giù a finire sull'Arno verso l'Arno.
Un perfetto rinale che va fino all'Arno.
Ecco, che è percorribile in cima e che porta a
Percorribile.
sì. Comunque si sviluppa la strada, si sviluppa dove ci sono i centri abitati che non sono sul crinale, ma sono sul lato dove ci sono i terrazzi delle frane o dei terrazzi come dalla parte del fiume d'Asina lì.
La parte a sud, poi, la parte assolata.
Sì, che guarda la parte assolata. È colpita dal sole e c'è un buon terreno e l'acqua. E quindi lì è sorto Fognano, che è un paese completamente rovinato e scomparso ora, che anticamente si parlava della città, era un mito questo Fognano. Questo Fognano era un luogo di sosta dei passeggeri, sempre che venivano appunto da Marecchia via, e c'era, era un comune anche. Io ho visto le rovine in mezzo a questi boschi là, e sopra il crinale c'è la fonte di San Francesco, anche lì c'è è un punto, diciamo, di attenzione, no, dell'uomo. Miracoloso
Sì.
anche perché
Io ho intervistato, diciamo, ho parlato con un anziano del posto che
sì.
mi ha indicato questa fonte e che secondo lui era, la tradizione diceva che era miracolosa per gli occhi, come te mi dicevi, succede in tanti altri posti, insomma.
Sì. Sì. In tutti questi luoghi è giù sotto c'è Rosina dopo Fognano.
Oh, no, prima c'è Sarna.
Ah sì, prima si passa no, dalla croce di Sarna. E
Sì,
Sarna?
però
Sarna
insomma, come
è
quello che ci interessa a noi è anche Sarna che è lì nelle immediate
certo,
vicinanze.
è un punto di grande visibilità. Ora no, perché c'è gli alberi attorno, ma era un punto molto ben visibile.
Ma
E
poi ci
anche il
sono stati
Monte
trovati dei sepolcri a Sarna e c'era. E mi dicevi che ci sono queste pietre di questi cordoli di pietra calcarea
sì,
etruschi?
no, quello che dico io, che lì, qui, lì ci sono, sì, è tutto sassaioli, ma dalla parte appunto del fiume, di Chitignano, ci sono questi paesi, no?
Sì.
Rosina, e di là, dalla parte del Corsalone, invece c'è Sarna, che è un nome dell'età del bronzo. Quindi se uno scava, trova i resti dell'età del bronzo e trova i resti etruschi, si vedono nelle mura, perché ci sono dei conci, i
Questo dicevo.
sassi che servivano, dei sassi che servivano come fondamenta delle case degli etruschi, erano di fango o di frasche, eccetera, o di legno. Allora, questi sassi sono le spugne, i sassi, i calcari dei fiumi, erano tesori per gli etruschi, perché si facevano le fondamenta, perché non assorbono l'acqua e non fanno salire l'umidità nella casa che ha le pareti di fango, no? Blocca l'umidità. Allora usavano questi sassi, quindi questi sassi che si vedono nelle mura di Sarna, sono delle case etrusche, le fondamenta delle case etrusche di Sarna, che se uno scavasse le trova proprio lì, sottoterra.
Quindi
E
Sarna,
comunque,
scusami un secondo, perciò questo
anche
antico
quelle sono.
toponimo ci sta a indicare che c'è una frequentazione di questo crinale molto antica.
Certo, sì. E che non era certamente per coltivare, perché immagini. Certo, la gente che abitava lassù coltivava, se c'era un po' di terra, coltivava anche il grano, queste cose qui, ma specialmente nel piano dell'Aina, eccetera, e nel piano di Oci, eccetera. Ma è tutta questione di pecora, di passaggi di pecore che portavano la ricchezza. La ricchezza veniva dal passaggio di centinaia di migliaia di pecore che passavano continuamente, quindi sia per la lana, che serviva alla gente per coprirsi, e per la carne, perché molti dicono che i Longobardi preferivano il maiale, ma con il maiale la lana non si produce, e quindi all'inverno fa molto freddo, anche se si mangia le bistecche di maiale, no? E il grasso di maiale.
Ma
Quindi
io ho
dire
fatto.
che c'era il maiale preferibile alla pecora è una stupidaggine di chi non cammina e di chi non sa niente. Perché se tu vai a cercare le ossa nei castelli, i rifiuti dei castelli, c'è le pecore, il maiale c'è pochissimi. C'è un po' di ossa di cinghiale, basta, di qualche cervo, di qualche altro animale brucante, ma non ci sono tutte queste ossa di maiale che superiori al numero delle ossa di pecora. Allora, dire che la pecora non c'era o che non faceva trasformarsi quando c'erano le ossa, se c'è le ossa c'era anche la pecora, chiaramente, no? Mi sembra che sia una cosa abbastanza logica.
Ma
Non sembra entri nella testa di certa gente.
No, ma se fai anche negli albi, negli albi genealogici della pecora attuali, per fai conto, prendi la
Sì.
Massese ci sono scritte attualmente neanche 8.000 capi in tutta la Toscana, oppure in tutta Italia, insomma, neanche 8.000 capi. Nel 1810, quando i francesi fanno i censimenti,
Sì.
fanno delle intervistano le persone nei comuni, solo nel comune di Salla, solo nel comune, perché io c'ho quello del comune, c'era 8.000 pecore, cioè
Sì. Sì.
c'erano più pecore nel comune di Salla che adesso della Massese in tutta Italia.
Certo, ma noi ci ha rovinato la visione attuale dell'economia e del movimento, eccetera, no? Cioè l'automobile ha fatto dimenticare alla gente che i crinali erano le strade e i fiumi erano le autostrade. I fiumi erano le autostrade e le strade erano i crinali, capito? Cioè questo è il concetto. Ora, come fa uno sempre a sedere in macchina a capire questa cosa? Dicono che risalivano i fiumi, perché trovano i resti lungo i fiumi. Allora dice risalivano i fiumi, cioè, sì, risale un fiume se non c'è la strada. E poi, o c'è l'acqua o c'è la strada, una delle due. Se non c'è.
Ascolta, continuiamo con la nostra
Sì.
strada. Dicevo, a Rosina è stata trovata una fibula a forma di sanguisuga.
Sì,
Questo.
certo. Anche quella sanguisuga, sì, è roba addirittura villanoviana, addirittura almeno del VII secolo avanti Cristo. Quindi siamo agli albori anche della civiltà etrusca. E il nome Rosina è chiaramente etrusco, non ci sono dubbi. Poi più avanti c'è Taena, che Taena
Ecco, a Taena invece.
hanno trovato un bronzetto con Ercole, e Ercole era una divinità pastorale, tutto l'Appennino. Non aveva nulla a che fare con Ercole greco-romano, perché era una divinità assimilata a Ercole romano, quando i romani dominarono, ma prima erano la divinità dei pastori proprio. Fino all'Abruzzo, giù da tutte le parti, Ercole era la divinità massima. E poi più in giù si
Aspetta,
arriva.
aspetta Giovanni, ti volevo dire, perché
Sì.
a Taena è stata trovata anche un bronzetto di Tinia, del
Ah,
Giove
sì.
Etrusco, no?
Certo, sì.
Ma è
Tutto nuovo.
possibile che Taena sia una trasformazione di Tinia, no?
No, non credo. Questo nome di Tinia è uno dei nomi che in Romagna quelli vecchi come me forse l'hanno sentito dire ai loro nonni. Era sempre una divinità alla quale ci si raccomandava nella superstizione, cioè quella era al di sopra della religione. Superstizione vuol dire al di sopra
Super.
della religione cattolica. L'ultima risorsa alla quale ci si rivolge quando la religione non funziona e la medicina non funziona. Si ricorre alla superstizione. E questo è il significato di superstizione. Comunque, è difficile interpretare questi nomi etruschi, perché secondo me, e secondo altri, non solo secondo me, perché io non c'ero all'epoca etrusca, sono eponimi, cioè derivano dai nomi di quello che per primo si è insediato in quel posto. Allora, l'Etrusco che si è insediato in quel posto ha lasciato il suo nome, che è Taena, qualcosa del genere, e così nell'epoca, così per Sarna, può darsi che sia, anche se Sarna sembra più un nome che riguarda la geologia, tipo ai sassi e roba del genere. Comunque, andando avanti, si scende giù sul Rassina, no? C'è l'ultimo punto, è un punto che si chiama
Oci, primo
Garliano.
da eh?
Sopra c'è Oci, Garliano sotto, Garliano.
Gargiano, Gargiano.
Garliano, sì, è un toponimo romano, di origine romana, e indica un possesso. Un podere, insomma, o una fattoria romana, che proprio questo Gargiano, questo nome Gargiano, è probabilmente un etrusco romanizzato. E sopra, perché lì a Oshi c'è una piana bellissima che naturalmente una piana così in altura sul crinale, eccetera, serviva, era preferibile per coltivarci, insomma. Era una delle poche zone dove si poteva coltivare qualcosa e tirarci fuori un po' di grano, un po' di segale, un po' di roba del genere. E poi sotto Sochi, nella scarpata che scende giù verso l'Asina, ci sono necropoli etrusche che ormai è risaputo da tutti, che da lì vengono bellissimi vasi, monete, cose, ritrovamenti. C'era un certo Adorio di Lassina, che mi raccontava che lui aveva trovato dei piatti a vernice nera spettacolosi, che aveva portato dei carabinieri, dice, insomma. Comunque, questi vasi saranno da qualche parte, in qualche museo o in casa di qualcuno.
No, ma
Comunque,
tutto mi confermava un contadino della zona
ecco. Sì.
che tuttora ultimamente sono state fatte delle lavorazioni, arature, scassi e vengono in continuazione fuori pezzetti oppure vasi di vasellame, ceramica,
Poi c'è
tegole, è un
ancora
continuo.
una cosa da dire, non l'abbiamo detta, è che la zona di Chitignano, appunto, la parte a sole, questa di qua, perché Chitignano è sul pendio che guarda il nord, no? Comunque ci sono tante sorgenti, e le sorgenti di acque ferramentose o
Sì, c'è.
ferruginose, eccetera, queste acque, che sono acque curative, erano molto interessanti per gli etruschi. Cioè, gli etruschi si insediavano vicino a queste fonti. Quindi deve essere una zona molto, molto abitata, anche Rosina, Atena, anche per questo fatto che giù c'erano le fonti.
Assolutamente. C'è due fonti di San Francesco, c'è quella ferruginosa. E poi ci sono altri toponimi, Casa La Fonte, vicino
Sì,
Rassina,
certo.
cioè diversi toponimi con fonte. Perciò
Certo,
hai
è
perfettamente.
una zona molto antropizzata, molto antropizzata. Questo sentiero poi è bello da farsi, è recuperato, va recuperato perché dopo Vezzano, scendendo giù, no, non si, parta, pa, passando da questo Fognano, mi pare che le rovine sia difficile trovarle o vederle. Sarebbe bello ripristinare, pulire e rivedere tutte queste cose, no? Poi
Assolutamente.
si arriva sull'Arno. Si arriva sull'Arno, naturalmente Rassina non c'era, c'era un castello da una parte che osservava l'Arno, poi c'era un guado. Il guado che portava dall'altra parte, no?
A Sohana.
Che portava dove ora c'è la chiesa di Socana, e c'era, in epoca etrusca, c'era un grande tempio che vuole dire questo tempio in una bella pianura come quella, che era un grande emporio, un grande luogo di fiere di bestiame, eccetera. Lo scopo di questa qui era che c'era l'Arno, che era l'autostrada dove su e giù i barconi portavano merci e persone fino a Prato Vecchio, si poteva navigare, perché fra l'altro c'era a Santa Mamma c'era una chiusa di acqua, no? C'era la briglia di Santa Mamma, è anche ambientata nel Medioevo, questa briglia di Santa Mamma, che faceva innalzare l'acqua dell'Arno, anche quando c'era poca acqua, la faceva non solo innalzare l'acqua, ma anche faceva cessare la corrente dell'acqua, per cui faceva un bacino dell'Arno che saliva fino a Prato Vecchio, e per cui le barche potevano andare su e giù. Andare su e giù senza problemi. Invece, e là, appunto, questo grande emporio della chiesa lì, questo tempio, era un po' come in tanti altri luoghi, che c'è un tempio in un luogo remoto, non in una città, fuori una città, era un luogo di fiere, un luogo di
Di
fiere di
aggregazione, insomma.
gente che passavano, i pastori. Tipicamente pastorale, proprio, perché era un traffico di migliaia e migliaia di pecore. Anche i Anche i monaci di Camaldoli avevano tantissime pecore nella zona dell'Alpe della Luna, per esempio, no? Nell'Alpe da parte di Marecchia. Sì, quindi c'erano tutte, c'erano tante di pecore che portavano il formaggio, latte, carne e lana.
Comunque, possiamo dire che Socana è un po' il fulcro di questa nostra via, cioè, e che la rappresenta, cioè, per concludere, perché c'è questa emergenza, questo sito assolutamente indiscutibile, etrusco, ormai non è una supposizione, ma è una realtà archeologica, importantissimo, perché è un grosso tempio che non se ne ritrova simili.
Ma poi l'altare, l'altare per la misura di un canino, di un bue canino proprio. Questi bue
Perciò
canini
diciamo
erano
che
preferibili perché erano bianchi e belli da donare agli dèi e anche per le bistecche dopo la festa agli dèi. Capito?
ascolta, dai, io per stasera chiuderei qui o quanto tempo abbiamo ancora?
Non lo so, vediamo. Sì, sono mezz'ora. Si può
Come
anche
dicevi,
chiudere qui.
scusa?
Comunque si può dire qualcos'altro anche di. Poi la strada da Socana sale su a.
Sì, no, ma io volevo fare solo questo tratto
Ah,
stasera,
vabbè. Comunque,
mi volevo occupare solo di questo tratto.
i ritrovamenti di Socana, tutto quello che c'è, e tutto indica che veniva gente anche da lontano a questo posto. Capito? Veniva gente da lontano anche. Si può dire questo perché i reperti dicono da dove vengono, anche i sassi, le scritte, eccetera. Quindi è un fatto per
Sì,
analogia, cioè
no.
che un luogo come quello è adatto e ideale per le fiere. Per le fiere dove ci sono i passaggi di bestiame, così come questo.
No, questo è che è un posto privilegiato, insomma, che è un posto particolare se uno ci va perché c'è questi due affluenti molto importanti, prima venendo da Monte, prima il Rassina e poi il Salutio, che
Sì.
chiudono questa valle, questa piana ampia, bella, dove proprio adatta ad un emporio. Ma infatti ti volevo chiedere come ultima domanda, te che eri un illustratore anche per la divulgazione, come te lo immagineresti, ecco, questo posto, se tu dovessi immaginartelo?
Ma io ho fatto il disegno del tempio, no? Ma a parte il tempio c'erano cose di servizio, no? Che erano alloggi per i pellegrini, anche lì. Naturalmente quindi non c'era da trovare dei grandi palazzi, ma casupole per i pellegrini e le abitazioni dei sacerdoti di questo tempio. Perché i sacerdoti erano affaristi, perché il tempio era anche la banca di una volta. Quindi era dove si tenevano o le monete o i tesori di metalli preziosi, di cose preziose. Quindi era la banca, capito? E questo è un fatto da tenere presente
No, molto
per
importante.
il commercio. Il fatto che il tempio è una banca non lo dice nessuno, ma è così. La banca non c'era.
Ma è probabile perché anche ci fu, appunto per la superstizione non fosse violato il tempio dal ladri o banditi.
Certo, sì. E poi c'era, naturalmente c'era dei guerrieri e i sacerdoti che si preoccupavano di tenerci anche le guardie, no? Che magari non si facevano vedere, non erano mica carabinieri, non voglio dire, con la montura. Era gente che c'era una lancia, una spada, non lo so, sì, e stavano attenti in questi posti. A gestire anche il casino di tutta questa gente che veniva, che affluiva lì, generalmente l'8 settembre, no? L'8 settembre è una delle date anche romane, no? di feste della partenza o l'arrivo di una cosa o di un'altra.
Ma è diventata una festa mariana.
Sì, sì, certo, perché quando si è deciso di estinguere in tutta Europa, estinguere il paganesimo o la superstizione, che era quella che contava più della religione, no? Si faceva apparire la Madonna nei posti cruciali, no? Allora ad Avenna, per esempio, c'è Santa Maria degli Angeli. E
tutte le è particolare che sempre nello stesso periodo, il 14 settembre, è la data della...
L'8 settembre.
No, sì, no, ma l'8 settembre è la data della festa mariana. Il 14 settembre San Francesco riceve le stimmate, sempre perché era in quaresima per la festa di San Michele, che si svolge sempre a settembre, insomma.
Sì, sì. No, voglio dire, tutte queste cose, anche la Verna fosse un luogo di pellegrinaggio, eccetera, basta guardare altri luoghi in Grecia, in altri posti dove si copiava, perché questa era una terra piuttosto selvaggia rispetto alla Grecia, no? C'era ai margini della civiltà verso l'Occidente, no? Cioè, verso l'Oriente c'era la civiltà e l'Occidente c'era nulla. Oggi si è capovolto il mondo perché tutti sono venuti verso l'Occidente e hanno portato tutti i saperi e la scienza dell'Oriente, e l'Occidente supera l'Oriente, che da dove queste cose sono venute in radice, no? E quindi volevo dire, non c'è da aspettarsi che la Verna si assomiglia a Epidauro, no? Però si assomiglia a quello che succedeva, quello che facevano i pellegrini, queste cose qui, chiaramente.
Le dinamiche.
Con questo voglio terminare il mio discorso, anche se le teste dure non voglio capire queste cose perché sono influenzate dal fatto di Francesco, sembra sia un'offesa a Francesco dire che qui era pagano, no. Non è l'esaltazione di Francesco, anzi, ne ha fatto lui il monte più santo del mondo, no? È stato lui, che era santo prima, ma santo un altro verso.
Se le cose non si analizzano anche dal punto di vista storico,
con i pregiudizi non si arriva a nessuna parte.
Antropologico, no, ma non si riesce ad avere, secondo me, una visione minimamente chiara, perché purtroppo le fonti sono quelle che sono. In alcuni casi ne abbiamo di più, in alcuni casi ne abbiamo di meno, però se bisogna andare a analizzare anche la base delle cose, non solo la parte, quella che, come
sì,
dire, mitica,
l'apparenza,
ma come mai si creano.
Ad esempio anche il fatto della pecora, perché dico che la pecora, non c'è dubbio che la trasumanza ci sia sempre stata. C'è sempre stata quando c'è sempre stata la pecora. E la pecora c'è sempre stata dove si trova l'ossa della pecora, come rifiuti dei castelli e di tutti i luoghi abitati anticamente. Cioè, un luogo abitato anticamente, che sia un villaggio neolitico o un castello medievale, si va a cercare i rifiuti, perché i rifiuti sono quelli che parlano dell'economia, no?
Ascolta, ti faccio un'ultima domanda per chiudere.
Sì.
Che è questo fatto che viene ripetuto da studiosi archeologi, che Rasenna, cioè che sì, corrisponda a Rasenna, ecco,
sì, sì.
Questo toponimo in questo luogo, cioè Rasenna, il nome che davano a se stessi gli Etruschi, cioè gli Etruschi chiamavano se stessi, sì, sì, cioè si identificavano in questo nome Rasenna. Secondo, sì, te, sì, come mai si trova in questo luogo?
Ma non è detto che Rasina derivi da Rasenna, perché c'è anche Grassina vicino a Firenze che divide i Chianti dalla parte fiesolana, diciamo. Uno potrebbe dire che anche quello vuol dire che qui sono i Rasenna, oltre questo limite ci sono persone di un altro tipo, cioè anche se hanno la stessa lingua, ma sono altro, capito?
Ma perché... non sono gli Umbri, come qualche storico ha sbagliato e ci ha inserito gli Umbri in Casentino. Solo...
No, anche negli Atlanti geografici storici, no? Anche i tedeschi e gli stranieri, il Casentino lo mettono in Umbria, facendo scavalcare dall'Appennino questo interesse degli Umbri come colonia, ma non c'è un solo toponimo umbro nel Casentino, sono tutti toponimi, c'è 300 toponimi etruschi nel Casentino, 300 toponimi etruschi in questa piccola valle, no? Più che nel resto della Toscana, più che si vuol dire in tutti i resti della Toscana. No? Allora, o lì i etruschi si sono rifugiati all'ultimo, quando veniva invaso la zona dai romani, no? Sono scappati, e come nelle valli alpine si sono, diciamo così, nascosti gli etruschi della Val Padana quando è stata invasa dai romani e prima anche dai galli, no? Si sono, allora, può darsi che sia anche una cosa, ma io ritengo, come ritengono gli inglesi, che laddove c'è una densità di toponimi particolari vuol dire che quello è il crogiolo, il logo, diciamo, di quella civiltà, di quella gente. Perché quella gente lì lascia, la traccia che lascia, la gente oltre ai cocci, lascia i toponimi. Quindi ci sono toponimi liguri fino a Bergamo, in tutta la fascia dal Piemonte, insomma, fino a tutta la parte a nord del Po e verso la Liguria giù. C'erano questi liguri, si trovano nomi liguri con le determinazioni, in asco. Tutti i toponimi che finiscono in asco sono appunto segno della presenza dei liguri. E così quelli di Enna, Ena, eccetera, sono segno degli etruschi. Cioè, io sono più propenso a pensare che il Falterona sia la mamma degli etruschi, anche perché pensa che l'attimo, hai capito? Che sia la montagna da cui nascono i due fiumi che sono le arterie dell'Etruria, perché l'arteria per le comunicazioni e che abbracciano la terra etrusca, proprio il centro, il cuore della terra etrusca, abbracciano questi due fiumi. Poi quindi i segnali sono forti.
No, fortissimi, perché alla testa, dove chiude il Casentino, ci sono due santuari importanti, perché c'è il Lago degli Idoli e Pia Vassovana.
Porca miseria.
E nel mezzo c'era Poppi, dove c'era questi tumuli etruschi di cui nessuno sa perché l'hanno distrutti quando hanno fatto
Poppi, la Poppi era una città, no?
C'era i tumuli
etruschi, le fogne. Ancora le fogne non c'erano in Inghilterra e neanche in Germania o in Francia, c'erano le fogne a Poppi, capito? Nel VI secolo avanti Cristo c'erano le fogne a Poppi. Ora gli archeologi hanno trovato questa roba, l'hanno studiata e poi hanno detto andare avanti e metterci le cisterne nell'acqua. Quindi non si vede più nulla. E lì in un angolo dove c'è la statua di Dante, la testa di Dante ora, è stato trovato i resti di una cosa che io avevo fatto l'illustrazione e avevo postulato dalla mia immaginazione, no? Che c'era un insediamento dell'età del bronzo. Sono stato io a dirlo senza vedere niente. Ora hanno fatto la buca e hanno trovato che lì c'era veramente un insediamento dell'età del bronzo, che la cui funzione e l'aspetto di questo coso si trae sempre dalla Grecia e dall'Oriente, no? Come poteva essere questa civiltà del bronzo in queste zone.
Bisogna che chiudiamo, perché la mia figliola ci sta chiudendo la trasmissione. Ci sta invadendo la trasmissione.
A tutti.
Ci vediamo alla prossima tappa.
Sì. Ciao.
Ciao, grazie Giovanni, grazie al caffè. Ciao.